Il Natale ortodosso raccontato da Paolo Tortiglione.
Questa musica natalizia echeggerà tra poco nelle volte delle stupende chiese del mondo cristiano orientale. Due giorni fa qui da noi stavamo tutti celebrando o festeggiando il Natale. Molti lo avranno passato in casa, altri saranno andati a messa accompagnati da canti, chitarre e in qualche fortunato caso, dove c'è, sarà stato usato l'organo per le celebrazioni solenni. E la musica natalizia avrà fatto da sottofondo alle nostre giornate di festa. Questa musica, anche se in modi, tempi e forme diverse, c'è sempre stata e spesso è sempre la stessa, e per questa occasione centinaia di compositori hanno usato questa festa come ispirazione per scrivere opere rimaste poi nella storia. Ma ci sono altre decine di milioni di persone che festeggeranno la nascita di Gesù tra 10 giorni, esattamente il 7 gennaio. Ci sono molte ragioni storiche per queste due date del Natale e della scissione tra la Chiesa Cattolica Romana, che si riconosce oggi nel Papa, e la Chiesa Cristiana Orientale, detta Ortodossa, che si riconosce in parte nel Patriarca di Costantinopoli, in altra parte senza avere un rappresentante preciso. La parola ortodossia, di origine greca, significa letteralmente retta dottrina, e a questo significato originale la tradizione ecclesiale orientale ne aggiunge un secondo, quello di retta glorificazione. I due significati della parola ortodossia in ambito ecclesiale esprimono quindi la retta fede cristiana sia sul piano dottrinale che su quello liturgico. La Chiesa ortodossa, divisa in tante altre chiese autonome, rappresenta una delle 4 grandi confessioni in cui il cristianesimo si è suddiviso nel corso dei secoli, accanto al cattolicesimo, all'ortodossia orientale antica e al protestantesimo. Pensare che oggi tali divisioni siano retaggio di cose passate o antiche è errato. Tuttora le differenze si avvertono e non mancano coloro che le sottolineano. Qualche anno fa, durante un viaggio di lavoro alla Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, mi sono imbattuto in un momento in cui si incrociavano 4 riti diversi. In alcune cappelle si cantavano inni per ortodossi greci, in un'altra per gli armeni ed in altre ancora per i copti, e a breve sono stati intonati canti per i riti siriaci e per altri riti etiopi. In una serie di sonorità sovrapposte dove bisognava fare uno sforzo di concentrazione notevole per rimanere sulla propria melodia senza farsi distrarre dalle altre.
La tua nascita, Cristo nostro Dio, ha illuminato il mondo con la luce della conoscenza. In essa gli adoratori delle stelle, sotto una stella, ti hanno insegnato ad adorare il sole di giustizia e a conoscerti dalle altezze del sole.
Se si vuole pensare al Natale ortodosso come ad una festa dai riti ed usanze diverse, non si fa fatica a trovarle. Si va dai cibi e piatti tipici fino alle tradizioni del digiuno e dello scambio dei doni. Il Natale ortodosso, che celebra la nascita di Gesù, figlio di Dio, e della Vergine Maria, viene festeggiato anziché il 25 dicembre, il giorno 7 gennaio. Questo slittamento di data è dovuto al fatto che la Chiesa ortodossa utilizza il calendario giuliano e non quello gregoriano. Per spiegare un po' meglio come sono andati i fatti, bisogna dire che nel 1582 Papa Gregorio XIII decise di modificare il vecchio calendario introdotto da Giulio Cesare, detto infatti calendario giuliano. Questa decisione però comportò la cancellazione dei giorni tra il 5 e il 14 ottobre, e quindi quello che è oggi il nostro 25 dicembre venne spostato al 7 gennaio, in qualche caso anche al 6. I paesi che celebrano il Natale a gennaio sono la Russia, l'Ucraina, l'Israele, l'Egitto, la Serbia, la Bielorussia, il Montenegro, il Kazakistan, la Macedonia, l'Etiopia, l'Eritrea, la Georgia, la Moldova. Certamente la maggioranza dei cristiani ortodossi nel mondo vive in Russia, ma alcuni paesi ortodossi, tra cui Grecia, Cipro e Romania, hanno adottato un calendario giuliano rivisto tra il 1918 e il 23 circa, e ora celebrano il Natale il 25 dicembre come noi, anche se con qualche differenza. Per esempio, in Russia nel 1918 venne adottato il calendario gregoriano, ma il clero decise di mantenere quello giuliano, da qui la diversa data. A livello pratico, il Natale, in quasi tutti i paesi ortodossi, è preceduto da un periodo di digiuno e preghiera che dura 40 giorni, molto simile alla nostra Quaresima. Ovviamente non è un digiuno totale, ma consente di consumare pesce nei giorni di mercoledì e venerdì. Nel giorno invece della vigilia di Natale il digiuno è più severo e prevede solo consumo di grano lesso e frutta. Il digiuno della vigilia si conclude alla comparsa in cielo della prima stella, al tramonto. La liturgia qui prevede una serie di preghiere e canti e la benedizione dei cibi, pane, grano, vino e olio. Terminata la liturgia, i fedeli intonano l'inno di Natale e al centro della chiesa viene portata l'icona di Natale ed una candela accesa che simboleggia la stella cometa. A quel punto il digiuno è terminato ed il sacerdote unge i fedeli con l'olio santo e questi consumano il pane benedetto. Il Natale ha inizio.
Yeah.
Deve indurre la tranquillità dell'animo, è arbitro della pace, calmante dei pensieri tumultuosi e turbolenti, riposo dell'anima agitata, rinsavimento della dissolutezza, sostegno dell'amicizia, tratto d'unione per coloro che sono divisi, mezzo di riconciliazione tra nemici.
Questa frase, scritta da San Basilio, oggi per i bambini corrispondente del nostro Babbo Natale, in tanti paesi ortodossi, ma specialmente in Grecia, questa frase, dicevo, può essere una chiave di lettura dell'intera impalcatura musicale liturgica ortodossa. Si tratta di una tradizione antichissima che per certi aspetti può paragonarsi al nostro canto gregoriano, di cui già ci siamo occupati qui a Wiki Music nella puntata dedicata a Papa Gregorio Magno. La nascita di questo tipo di canto sta quasi tutta nel rito cosiddetto bizantino, il rito che, derivato dalle usanze liturgiche già attestate ad Antiochia nel IV secolo circa, andò sviluppandosi poi a Bisanzio sotto il duplice influsso delle basiliche imperiali, da un lato, e dei monasteri, dall'altro, fino ad apparire nel IX secolo molto strutturato e sostanzialmente praticamente uguale a come lo si celebra oggi. Il rito bizantino slavo è quello in uso presso la Chiesa patriarcale russa, ma questo nome si riferisce anche al rito degli ucraini cattolici di oggi, seppur con qualche ovvia e naturale variante dovuta al passare dei secoli. I formulari liturgici che costituiscono la base del rito bizantino sono tre: quello della liturgia di San Giovanni Crisostomo, che è in assoluto la più diffusa, quella dei doni presantificati, che viene celebrata però solo in alcuni giorni della Quaresima, e la liturgia di San Basilio, identica nello schema a quella del Crisostomo, ma con preghiere sacerdotali ancora più lunghe, e si può arrivare a varie ore in totale, che viene usata più o meno una decina di volte l'anno. Nel corso dei secoli queste tradizioni si arricchirono ulteriormente, sviluppando anche un proprio sistema di notazione musicale, fino ad arrivare al loro massimo splendore sotto Ivan il Terribile. Per dare un'idea dell'epoca, Ivan morì nel 1584, che aveva 53 anni. Grande estimatore di cantori e anche raccoglitore di canti, e nonché compositore egli stesso. L'evoluzione della liturgia si interruppe nel 1917 con la rivoluzione bolscevica, quando molti archivi vennero dati alle fiamme, con la conseguente perdita di manoscritti musicali, che erano unici al mondo, e di lavori di ricostruzione che sono andati definitivamente perduti. Solo in qualche monastero e in poche abitazioni private, nascosti magari tra altri oggetti, nelle cantine, nelle soffitte, o magari tramandati segretamente in famiglia, si sono salvati per fortuna preziosi reperti. Se non fosse per quelli, forse oggi rimarrebbe ben poco. Questo ascolto rimaniamo per un po' in area russa. certamente la più importante nello sviluppo della musica e non solo per il Natale ortodosso. Nel canto liturgico, così come negli altri campi dell'arte sacra, la Russia ha adottato la tradizione bizantina di un tempo in cui questa aveva fissato definitivamente teoria e regole. La forma del canto liturgico russo si riallaccia alla tradizione musicale nata dalla riforma di San Giovanni Damasceno, più o meno a cavallo tra il 650 e il 750. A lui si devono, in particolare, la creazione del sistema monodico di otto toni, che utilizza i modi, i classici, dorico, frigio, lidio, misolidio, e i loro corrispondenti plagali. Il sistema monodico di otto toni è all'origine del ciclo di otto settimane che regola le ufficiature della domenica e che sono ben segnalati sui calendari liturgici. Conformemente alle indicazioni dei padri della Chiesa di Bizantina, che avevano sottolineato l'importanza del canto nella liturgia, la musica liturgica russa è sempre rimasta puramente e sostanzialmente vocale. L'impiego di qualunque strumento musicale è sempre stato vietato, ad eccezione delle campane, che fecero la prima comparsa a Novgorod alla metà circa del XI secolo e costituiscono quasi certamente un segno dell'influenza occidentale. Dopo aver assimilato i principi di base della musica bizantina, il canto liturgico russo conobbe uno sviluppo originale ancor prima di subire il confronto con le usanze dell'Occidente, e questo a partire dal momento in cui la Russia si aprì all'Europa più o meno nel XVII secolo, e dalla fine del XIX secolo si ebbe un approccio più personalizzato, un ritorno alle proprie forme, caratteristiche nazionali tradizionali, e direi che per ciascuno di questi periodi, quindi sviluppo autonomo, apertura verso l'estero e ritorno alle origini, ritroviamo non solo uno stile proprio, melodie o anche notazioni diverse, ma anche e soprattutto una concezione particolare del posto da attribuirsi al canto nell'atto liturgico. È interessante notare come alcuni canti, per via di complesse ed articolate mutazioni che sono avvenute nel corso dei secoli, siano stati utilizzati sia per le feste del Natale che per altri periodi. Uno dei casi più interessanti è quello della cosiddetta catabasia o catavasia, che ascolteremo tra un attimo. In fin dei conti, cos'è la Natività? Per dirla con un linguaggio comune per noi cristiani, sia cattolici che ortodossi, si tratta dell'incarnazione di Dio in terra, per cui a livello di movimento non sarebbe altro che la discesa del divino dal cielo alla terra. Cosa ben detta anche dal titolo, per esempio, del nostro canto popolare Tu scendi dalle stelle. Ed in decine di passi delle Sacre Scritture e un po' in tutte le religioni c'è sempre questo moto di discesa del divino in terra. E dopo la morte, il movimento inverso della nostra anima in ascesa verso un paradiso sperato, che in ogni caso si trova in una collocazione più alta, ma non certo sottoterra. Dio si è manifestato sui monti, dal Sinai al Tabor, Gesù fu crocifisso sul colle del Golgota e potremmo continuare con mille esempi che però lascerei decisamente ai colleghi di Uomini e Profeti, da decenni sempre qui la domenica mattina su Radio 3. Questa discesa della divinità ha trovato nel rito greco ortodosso e nel rito bizantino il tipo di inno chiamato appunto katabasia, che deriva da katabaion, scendere, cantato in Grecia ma anche nelle altre chiese orientali che seguono il rito bizantino. Durante questo inno i cantori appunto scendevano dalle loro sedute sull'altare o sul coro e andavano giù nel centro della chiesa a cantarle con i fedeli. Questi canti vengono eseguiti tutt'oggi in forma alternata ed in passato di solito venivano usati in celebrazioni solenni, specie per la Natività, la Teofania e la Pasqua. Oggi, in particolare nella Grecia moderna, queste odi si cantano dal 1 al 14 gennaio. Ogni ode consiste in una parte detta irmos, che in sostanza possiamo paragonare al motivo principale, e diversi tropi, ognuno preceduto da piccoli ritornelli. Nel canone greco i tropi sono tutti cantati sulla stessa melodia dell'irmos e da qui forse la possibilità per noi di avvertire un certo senso di monotonia melodica, mentre in altre chiese l'irmos è cantato su una melodia apposita, mentre i tropi vengono letti o magari intonati su una corda fissa, un po' più o meno come nei nostri salmi responsoriali. Questa forma viene usata nelle domeniche dei giorni di festa, dal 21 novembre al 31 dicembre, e per il canone della Natività, dove il canto viene intonato e ripetuto in varie forme fino alla fine delle celebrazioni. Ascoltiamone un esempio. Ma non bisogna pensare che il canto ortodosso abbia costituito un mondo a sé stante, confinato nella sola liturgia, anche seppur con le sue infinite varianti. Nel corso dei vari secoli, ed in particolare nel XVII, nascono una serie di innovazioni che saranno mantenute fino ai giorni nostri. Per esempio, la semplificazione delle melodie tradizionali, l'introduzione di forme nuove provenienti prevalentemente dalla zona di Kiev, una nuova modalità interpretativa, la rigorosa monodia tradizionale e la polifonia del XVI secolo vengono abbandonate a favore di una armonizzazione a quattro voci, secondo lo stile corale giunto dall'area polacca ed ucraina. La melodia viene raddoppiata alla terza superiore, mentre una o due voci di basso completano l'accordo. Le voci femminili cominceranno a comparire nelle esecuzioni, ma solo grazie ad Andrejevich Arkhangelsky, che morirà nel 1924 e che otterrà il permesso di far cantare in chiesa le donne. Tuttavia, questa verrà percepita sempre come un'eccezione, più che come una possibilità esecutiva, e ancora oggi i puristi della musica ortodossa hanno solo organici maschili. Altra novità arrivò poi con la notazione, che inizia ad adottare la scrittura occidentale, con un pentagramma in chiave di Do e note in forma quadrata. Questo sistema, giunto dall'Ucraina occidentale, verrà sostituito in seguito con la notazione classica all'italiana. E infatti nella seconda parte, più o meno del secolo XVIII, si diffonde in Russia la scuola italiana con Galuppi, consarti, che ai tempi erano invitati in Russia, e qui importano il cosiddetto concerto spirituale, il cui testo è generalmente tratto dai versetti della Bibbia. Un compositore in particolare, Dmitri Bortnianski, seppe fondere il canto ortodosso tradizionale al nuovo stile. Ricordiamo che Bortnianski morì nel 1821. Compose per la maggior parte decine di concerti spirituali, di melodie modali a quattro voci, che verranno definite Pridvorni Napev, ovvero melodie della corte imperiale, ricordando in tal modo che venivano eseguite alla cappella imperiale in cui era direttore lo stesso Bortnianski. Ascoltiamone una. Per concludere, la liturgia ed il canto ortodosso, russo, greco, siriaco, ucraino, che siano, unitamente alla pittura delle icone con la sua storia centenaria, ha plasmato gran parte della musica, sia sacra che profana, di quei paesi, che attorno alle occasioni liturgiche del Natale, ma anche della Pasqua, della Teofania e grazie a una tradizione culturale ricchissima, hanno modellato i loro calendari ed usanze. I compositori, anche i più grandi come Tchaikovsky e Prokofiev, vi si sono ispirati e continuano a farlo oggi anche i compositori contemporanei. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo in futuro.
Rahiya Rusal.
Il Natale ortodosso. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.